Valsemir High School Radio.
Radio Valsonair presenta Prof a distanza. La scuola a casa tua sulle onde del web. Perché non si finisce mai di imparare.
Valsonair, dal liceo al web.
Ben ritrovati a tutti i nostri amici che seguono i podcast di GeoStoria, in particolare quelli che si stanno divertendo con noi a ripercorrere il percorso delle cosiddette guerre persiane. Bene, guerre persiane, ma anche poi guerra del Peloponneso, che è stato il podcast piuttosto corposo precedente a quello che state per ascoltare. Dunque, siamo arrivati a due date importanti: 405, battaglia di Egospotami. Gli ateniesi, che da sempre erano una rinomata potenza navale, vedono la loro flotta completamente distrutta dal comandante spartano Lisandro. Stupisce questa cosa, avevamo detto, non vediamo gli spartani grandi combattenti via mare. Eppure era stato così anche per aiuto dei persiani che, come avevamo detto, si erano ormai reinseriti nel gioco politico della Grecia. Si può dire anzi che fossero i veri registi occulti di quello che era successo in questi anni e di quello che sarebbe accaduto da lì a poco e che noi vedremo, cioè durante il cosiddetto IV secolo. L'altra data è il 404, in cui Lisandro, lo stesso vincitore di Egospotami, generale spartano, occupa Atene, che ormai è ridotta alla fame e non ha più alcuna possibilità di resistere. Quindi che cosa si era verificato sostanzialmente? Beh, dal punto di vista politico la sconfitta di Atene fu innegabile, anche militare, non stiamo qui a discutere. Ma ci fu un altro grave danno subito da Atene, la sconfitta d'immagine, perché Atene si era presentata come la liberatrice del mondo greco, il faro della democrazia, ma poi in realtà aveva vessato così tanto le proprie colonie, tanto che quando Sparta entrò ad Atene, pose la bandiera spartana dentro l'agorà di Atene, il mondo greco per un attimo esultò, e questo significa che furono fatti gravi errori di, oggi diremo, strategia di comunicazione, per la comunicazione che era allora, perché appunto in realtà il mondo greco reagì con un attimo di sollievo, cioè gli ateniesi erano i dittatori e non gli spartani. Ma nella sostanza in realtà non è che gli spartani fossero sto faro della democrazia e dell'uguaglianza, tutt'altro, e molto presto i nodi vennero al pettine. Prima Sparta, poi vedremo Tebe per un breve periodo di anni, e poi dopo i Macedoni, potenza sempre di aria greca ma esterna al mondo greco propriamente detto, quello di Atene, Sparta, Corinto, Argo, eccetera, e dominarono con facilità il mondo greco. In sostanza, la lezione della fine della guerra del Peloponneso fu che ormai la mancanza della doppia egemonia di Atene e Sparta, che si dividevano le sfere di influenza, aveva fatto poi cadere l'equilibrio politico fra le poleis. Furono innumerevoli le guerricciole, le battaglie, le diatribe, le lotte civili all'interno della città, i rovesciamenti delle alleanze. Molti capivano che per rimettere in piedi la baracca bisognava rilanciare l'idea di autonomia, l'ideale di una pace comune, panellenica, ma i loro tentativi furono perennemente frustrati. Come? Lo vediamo fra un attimo.
Turn, and there's time to every purpose under heaven.
classe. La radio è di classe.
Quindi pace era la parola d'ordine che il mondo greco stava cercando, almeno alcuni intellettuali cercavano. Bisognava conciliare la pace e la fine delle lotte fra le varie alleanze di città con l'autonomia delle singole polis. Era quindi una battaglia questa piuttosto difficile da ottenere, perché bisognava ottenere la pace interna in ogni città e poi però garantire la difesa di tutto il mondo greco da minacce esterne. Il programma però era evidentemente lacunoso e si andava a scontrare con un fatto innegabile. Il nemico esterno chi poteva essere? Beh, in quel momento i Macedoni non lo erano ancora, anche perché erano avvertiti comunque come parte del mondo greco. Dovremmo dire erano come sempre i Persiani, ma i Persiani erano stati chiamati in causa dagli Spartani per vincere e sconfiggere altri greci. Questa era una ferita difficile da sanare, difficile ricompattarsi contro un nemico esterno che invece veniva visto sostanzialmente come colui che aveva fatto pendere la bilancia dalla parte della vittoria. Pertanto i conflitti fra le polis non fecero che aumentare e i Persiani, senza neanche scagliare una lancia, potremmo dire, furono i registri occulti della politica estera delle città greche e a volte anche influenzarono la politica interna di alcune città. Vediamo ad Atene qual era la situazione. Beh, ad Atene la sconfitta del 404 aveva veramente creato uno tsunami politico, militare, economico. Lisandro, entrando ad Atene, portò gravissime conseguenze per quella città. Intanto, come sempre, ci fu un dibattito: che fare di Atene? Le città più vicine ad Atene di orbita spartana, come Tebe, Corinto, chiesero di radere al suolo completamente la città. Ma gli Spartani non caddero nella trappola, non volevano certo presentarsi come gli oppressori e i devastatori della libertà dopo essersi spacciati a lungo per alfieri della libertà. Si limitarono gli Spartani a chiedere e imporre una pace durissima. Vi dico quali furono le condizioni di pace. Beh, innanzitutto distruzione delle lunghe mura che collegavano la città al Pireo e che erano state uno dei punti di forza militare. Non sappiamo cosa sarebbe successo se non fosse scoppiata la peste ad Atene. Se il piano di Pericle avesse funzionato, probabilmente oggi diremo altre cose in questa lezione su cosa è successo nel periodo post-bellico. Quindi distruzione delle mura di Atene fino al Pireo, poi consegna di tutte le navi della flotta, ne lasciarono 12, sostituzione del regime democratico con un regime oligarchico fatto da 30 magistrati, 30 magistrati che si comportarono con tale durezza da meritarsi il soprannome dei 30 tiranni. I democratici che ancora vivacchiavano nella città furono colpiti da condanne a morte, confische dei beni, furono mandati in esilio e addirittura la cittadinanza, questo mi sembra un dato clamoroso, fu limitata a 3.000 persone. Pensate, una città come Atene, dove tutti erano parte del processo decisionale a vari livelli o comunque avevano accessibilità alle cariche, vedersi a un certo punto negare la cittadinanza solamente 3.000 cittadini. Questa fase è davvero piuttosto caotica della vita ateniese, di Atene duramente soggiogata dagli ordini degli Spartani, e aveva alle spalle però anche problemi interni, perché all'interno della classe dirigente ateniese non c'era concordia su come muoversi dopo la sconfitta del 404. C'erano aristocratici come Crizia, sinceri ateniesi, anche loro, che facevano parte dei 30, i quali ritenevano che la democrazia fosse un grave pericolo, intanto perché non era più democrazia, ma era degenerata in demagogia. Demagogia vuol dire che approfittando del fatto che la sovranità è nel popolo, alcuni leader del popolo propongono risposte facili a domande complesse, accontentano i bisogni della folla, ma ciò facendo non fanno democrazia, ma demagogia, cioè un luogo dove alla fine non comanda nessuno. Ma non so, vedete voi se vi va di fare qualche paragone con il nostro mondo moderno di oggi, no? Quando la democrazia può degenerare in demagogia, cioè alla fine si sfrutta il fatto che dovrebbero comandare tutti o comunque tutti partecipano al potere in realtà per imporre i propri interessi di bottega, diciamo così. E dall'altra parte c'era invece chi diceva che no, la democrazia era un valore. Però attenzione, non certo la democrazia dell'ultimo periodo, ma bisognava fare con più saggezza un regime democratico, ad esempio limarne gli eccessi, ad esempio perché pagare per ricoprire una carica politica andando così ad alimentare una sorta di mercato delle cariche politiche, di interessi privati che finiscono negli interessi pubblici. Oppure anche eliminare i processi popolari, la facilità con cui si poteva ostracizzare un politico cacciandolo anche qua per interessi di bottega e non certo per senso della giustizia. C'erano poi anche quelli che nettamente invece si dichiaravano a favore della democrazia ad ogni costo e che ripiangevano nostalgicamente la grande epoca d'oro della democrazia ateniese, quella che aveva visto protagonista Pericle. Fra questi ultimi un nome particolare, Trasibulo. Trasibulo o Trasibulo, se vi piace, perché la rima magari non viene bene con Trasibulo, invece con Trasibulo viene meglio, aveva guidato la rivolta contro gli oligarchici nel 411-410, ricordate, quando c'era stato un ritorno di fiamma della democrazia. Nel 403 Trasibulo, che si era rifugiato a Tebe con altri democratici fuoriusciti in esilio, organizza un grande rientro. Ritorna ad Atene, sbarca al Pireo, occupa in armi il porto e attacca battaglia contro l'esercito dei 30, comandato da Crizia. Crizia e tutti gli altri sostenitori dell'aristocrazia si rifugiano in un sobborgo di Atene, il borgo di Eleusi. La battaglia incalza, qualcuno ci lascia anche le piume, Crizia ad esempio. Ma nel momento di far ripartire un'altra guerra civile devastante, avviene un qualche cosa che effettivamente ha fatto storia, e cioè le due parti trovano un accordo. Rifiutano l'ennesimo bagno di sangue e trovano un accordo che prevede il ritorno del regime democratico. Poi la restituzione dei beni confiscati a tutti quelli che erano stati mandati in esilio e soprattutto l'amnistia. L'amnistia per i reati commessi. E questo, come dice il nostro testo, è il punto probabilmente più interessante. Così dice il testo, lo leggo, non sia consentito a nessuno di serbare memoria del male patito in relazione ai fatti del passato contro nessuno. A alfa privativo, no? E mnesia, che viene dalla parola greca che vuol dire memoria, mneme che vuol dire memoria. Quindi togliamo anche la memoria, cioè in altre parole, se vogliamo guardare avanti con la nostra città, dobbiamo togliere anche la memoria, il ricordo del dolore, questo per evitare che ci sia il rancore. E così il regime di Atene ritorna pian piano democratico, anche se non è tutto oro quello che luccica, ed è proprio in questa occasione che avviene il famoso processo e condanna a morte del grande filosofo Socrate. Atene non è più una potenza militare, ma una potenza commerciale e torna a giocare un ruolo politico importante all'interno del mondo greco.
Can I find myself in times of trouble? Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be. Let it be, yeah, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when all the broken-hearted people living in
world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. But there will be an answer, let it be.
La radio è di classe.
Se ad Atene le buone notizie erano comunque arrivate grazie alla rivolta di Trasibulo e al recupero di una certa potenza commerciale, o quantomeno un certo prestigio, diciamo, commerciale, a Sparta le delusioni furono grandissime, nonostante sulla carta Sparta fosse la vincitrice di questa guerra, indubbiamente. Intanto perché Sparta non aveva le carte in regola, come già dicevamo, per presentarsi come alfiere della libertà di tutte le città greche. Certo, Sparta era invincibile, aveva questa nomea di esercito invincibile che anche nelle difficoltà alla fine ce la faceva sempre, però era minato alla base da una grave debolezza interna. Gli spartiati ormai erano sempre meno, forse non più di 3.000, e avevano sempre più difficoltà a tenere sotto controllo gli ex schiavi della Messenia, gli Iloti, che invece erano sempre di più come numero, e quindi non potevano spesso occuparsi di politica estera perché avevano troppi problemi all'interno da risolvere. A questo aggiungiamo il fatto che gli spartani, sempre così sobri, non attaccati al denaro, sempre tutti tesi alla difesa del bene comune, della loro città, ora invece vedevano affluire nella loro città commerci, oro, argento, bottini di guerra, e per cui anche fra gli spartiati si crearono differenze, odi personali. La ricchezza andò a intaccare quella compattezza che il ceto degli spartiati aveva sempre avuto. all'esterno gli spartani si trovarono, con tutte queste problematiche che vi ho detto prima, a gestire un enorme territorio fuori dalle loro capacità. In effetti, se ci pensate bene, gli spartani erano sempre stati dei grandi, fino a quando però si erano limitati a ragionare: combattiamo anche fuori dal Peloponneso, ma lo facciamo perché la miglior difesa di casa nostra, il Peloponneso, è l'attacco contro i nemici esterni o i futuri nemici esterni. Nel momento in cui invece gli fu consegnata in pratica su un piatto d'oro, anche grazie all'intervento dei persiani, tutta la Grecia, si trovarono incapaci, sia come forze, sia forse come mentalità, di ragionare in termini di imperiali, difendiamo tutto quel territorio. Certo, ci provarono, vediamo come. Beh, ad esempio, installarono nelle varie città greche delle guarnigioni di propri soldati comandate da capi detti armosti. Poi raccolsero tributi per pagare eserciti, mercenari. Favorirono governi oligarchici all'interno delle città, sperando che con questa alleanza non dovessero per forza intervenire loro in prima persona militarmente nel caso di conflitti. Insomma, riprodussero, ma peggiorandolo di molto, il sistema ateniese, che da alleanze fra città era diventato un vero e proprio sistema vessatorio. Plutarco, grande storico, dice: gli Spartani avevano fatto assaggiare ai Greci la dolce bevanda della libertà e poi avevano versato loro da bere dell'aceto. Sparta, poi, per vincere, non aveva fatto in realtà tutto da sola, perché aveva chiesto l'aiuto, soprattutto finanziario, economico, dei persiani, e in cambio, come sappiamo, gli aveva dato mano libera sulle città della costa ionica dell'Asia Minore. Certo, era dura presentarsi come difensore della libertà greca dopo aver consegnato le città, le colonie ioniche, in mano ai persiani. Quindi, volente o nolente, dovette fare almeno quasi finta di essere in realtà interessata a difendere le colonie ioniche. Nel 401 Sparta inviò ad esempio un esercito di 13.000 fanti opliti per appoggiare un satrapo di questa città, quella di Sardi, Ciro il Giovane, che si era ribellato contro il nuovo re persiano Artaserse II, che era fratello di Ciro il Giovane. Come dire, una guerra in cui far notare la presenza greca accanto a chi lottava per l'autonomia di una città come Sardi contro il gran cattivone del re persiano. La spedizione fu un disastro totale, anche perché il comandante dell'esercito, Ciro il Giovane, cadde nella battaglia di Cunassa. Cunassa è l'odierna Baghdad. I comandanti dell'esercito furono tutti uccisi a tradimento e i soldati spartani, da soli, intrapresero un drammatico viaggio di ritorno in Grecia, attraversando tutta la Mesopotamia e il Mar Nero. Una vera e propria odissea che ci è stata raccontata in prima persona da uno che partecipò a questa missione, il grande storico Senofonte, nella sua opera Anabasi, che varrebbe, secondo me, sempre la pena di leggere, anche se uno non fa il liceo classico. Un gran bel libro di storia. E il risultato di questo attacco di Sparta, che fra l'altro non era neanche molto convinto, fu che in pratica i persiani si arrabbiarono. Disse: ah sì, ci trattate così, e allora io non vi appoggio più, disse il re persiano, e semmai appoggerò, indovina chi? Atene, Corinto, Tebe, Argo. Risultato? Nuova guerra fra le città, la guerra di Corinto, che si risolse con un nulla di fatto, perché nessuna città aveva più la capacità bellica e la forza, l'energia per sconfiggere un'altra. Erano tutte messe ormai male, logore da anni e anni di guerre fratricide. E così nel 1386 le polis, riunite in un congresso, sottoscrivono la pace di Antalcida, detta anche la pace del re, perché le condizioni di pace furono dettate dal re persiano Artaserse II. Questa pace riconosceva il dominio persiano sulle città dell'Asia Minore. Boh, fine. Però, certo, le città potevano autogovernarsi e dovevano semplicemente pagare un tributo al gran re. Potremmo dire come era prima che iniziassero le guerre persiane, sostanzialmente. In compenso, il gran re persiano assicurava libertà e autonomia a tutte le polis, vietando leghe e alleanze delle città greche contro altre città greche. In pratica diventava una sorta di grande arbitro della politica interna ed estera greca. Una conclusione davvero amara per le polis che 100 anni prima, nel 481, si erano riuniti a un altro congresso, quello di Corinto, per lanciare il loro grande grido di libertà contro il potere e l'oppressione persiana.
Sono seduto su un grattacielo, vedo gli aerei passare, poi guardo giù, voglio saltare, voglio imparare a volare. Siamo in viaggio, io e la mente mia. Guardami, ho già spiccato il volo ed ora sono proprio sopra casa tua. Il falco va senza catene, fugge gli sguardi, sa che conviene, è indifferente, sorvola già tutte le accuse o schiacciata. Io che sono falco, falco a metà.
E chissà se questo è il segreto per vivere con me. Seduto su un grattacielo devo stare in alto come un falco per non farmi catturare. Ma il falco va senza catene, fugge agli sguardi, sa che conviene, è indifferente, sorvola già tutte le accuse, boschi e città, non so my friends, liberare. We'll be right back.
Class, la radio è di classe.
La pace del re fu l'ennesima pace siglata da tutti, ma anche guardando adesso questi fatti ci dà sempre di più l'idea che in realtà la pace fosse stata siglata non tanto per ridare un nuovo ordinamento finalmente pacifico a tutto il mondo greco, ma semmai fosse semplicemente il fatto che le potenze in competizione fra di loro volevano una boccata d'ossigeno, un attimo di tregua per riprendersi e poi ricominciare le ostilità. E questo fu quello che accadde. Nel 382 gli Spartani, senza alcuna giustificazione, chiedere permessi o altro, occuparono la democratica Tebe e vi installarono un governo a loro amico, aristocratico. Sparta in questo momento raggiunge così il vertice massimo della sua potenza, ma proprio quello fu il momento dell'inizio della caduta. 3 anni dopo, un gruppo di esuli tebani che aveva l'appoggio di Atene, uomini coraggiosi, abilissimi generali, in particolare 2 grandi generali, Pelopida ed Epaminonda, diedero vita a una coalizione. Gli ateniesi, pensate, fondarono una seconda lego Delio Attica in barba a tutto il trattato della pace del re, e queste forze coalizzate fra di loro cercarono di riprendersi la vittoria. Ma qui avvenne una cosa particolare. Tebe a un certo punto si sganciò dall'appoggio ateniese e fondò una propria confederazione, la confederazione della Beozia. L'idea era di fondare una coalizione che ricordasse la Lega Delio Attica, ma senza essere così oppressiva, in modo da coalizzare intorno a sé rapidamente un gran numero di città. Si voleva insomma creare un'entità politica più ampia, più forte della singola polis, ma si voleva cercare di evitare gli errori della Lega Delio Attica. Certo è che, comunque la vogliamo chiamare, fu una chiara violazione della pace del re. E Sparta ovviamente non prese di buon occhio questa manovra. Così avvenne un grande scontro militare, una grandissima battaglia, nella città di Leutra o di Leutra, dipende dove volete mettere l'accento a seconda delle varie pronunce, quella romana, quella greca. In Beozia nel 371 l'esercito tebano guidato da Epaminonda sconfigge gli invincibili Spartani, uno smacco clamoroso perché gli Spartani avevano perso pochissime battaglie via terra, potremmo quasi dire, almeno la propaganda spartana diceva questa, che non avevano mai persa una, ecco. E come mai questo crollo? Beh, tanto per tutti i motivi che abbiamo detto nell'intervento precedente sul decadimento di Sparta, ma anche perché Epaminonda portò nell'esercito tebano una grande innovazione che poi fu migliorata e ulteriormente ampliata dal grande Alessandro Magno. La cosiddetta falange tebana, rimando alle pagine del libro, pagina 240, per vedere anche lo schemino grafico. La falange tebana era prima di tutto un'idea, e cioè anziché affrontarsi gli eserciti frontalmente su schiere orizzontali, per dire gli Spartani attaccavano sempre su 12 file e ci misero 10.000 uomini nella battaglia di Leutra, questa volta invece la disposizione era diversa, perché intanto si chiedeva un'azione combinata fra cavalleria e falange oplitica, come dire, non è tanto una questione di bravura del singolo nella falange, ma un'azione combinata di vari elementi, la strategia positiva in battaglia. E così, mentre la falange oplitica, disposta a file molto più ridotte ma capaci di fare un impatto molto più potente su un lato della falange spartana, la forza d'urto era maggiore, da dietro la cavalleria tebana picchiava sullo stesso punto della falange spartana, a quel punto si bloccava la compattezza della falange spartana e a quel punto contava poco la superiorità numerica, perché quando il nemico era circondato la battaglia era segnata a favore di quelli che avevano compiuto l'accerchiamento. La battaglia di Leutra fu un evento epocale, finì il mito degli Spartani invincibili. E così si stabilì, si iniziò una piccola egemonia tebana, forte anche del fatto che gli Spartani non riuscirono più a rialzare la testa. Difatti i Messeni, gli Iloti, dopo anni, tre secoli e mezzo, pensate, di schiavitù, finalmente ottennero la loro indipendenza e con la fine del sistema sociale oppressivo degli Spartani, o meglio degli Spartiati sugli Iloti, finì la potenza spartana. Certo, la potenza tebana fu troppo breve, ecco, fu troppo breve intanto perché Tebe non aveva il prestigio né di Atene né di Sparta, non aveva un curriculum comunque fatto di battaglie per la libertà, anzi si era piegata nel 490 addirittura ai persiani. E poi gran parte della loro forza, soprattutto militare ma anche politica, stava nella grandezza dei propri comandanti, nella leadership. Ma sia Pelopida sia Epaminonda morirono in due battaglie, uno in Tessaglia e l'altro nella battaglia di Mantinea, in cui Tebe dovette lottare, indovina indovinello, contro Sparta ed Atene, questa volta di nuovo coalizzati, per rispondere alla potenza di un'altra città. Sparta ed Atene, che si erano massacrati nella guerra del Peloponneso, opla, li ritroviamo adesso alleati contro Tebe. Non c'era più speranza per l'unità del mondo greco, per il sogno panellenico, e c'era uno, lassù nel nord della Grecia, in Macedonia, Filippo il Macedone, padre di Alessandro, che aveva capito che questo era il momento giusto, perché il mondo greco ormai era troppo diviso e incapace di rialzare la testa. E lui aveva un piano, ma per vederlo ci sentiamo la prossima volta.
E allora ciao, come sta la tua città? Come vuota, come sola, estendi le lenzuola.
Allora ciao, però almeno il cielo è già più pulito e trasparente, si vede oltre le stelle.
Ritornerà l'abbraccio tra la gente,
il sole sulla pelle torna.
Strada, baciarsi alla fermata un tratto, guardarsi negli occhi per poi dire: andrà tutto bene, andrà tutto bene. Guardarsi negli occhi per poi dire: andrà tutto bene, andrà tutto bene. Lo so.
Allora ciao, la tua voce è musica, colma la distanza.
Non dirmi ciao, resta ancora qui perché questa notte è un po' più scura, il silenzio fa paura.
Ritornerà l'abbraccio tra la gente,
il sole sulla pelle tornerà.
La libertà di urlare ad un concerto,
come abbiamo sempre fatto un tratto.
La radio è di classe.